Buongiorno a tutti voi, buon anno perché iniziamo con l'anno nuovo ricordando la figura di un prete davvero eccezionale, non un prete qualunque, un leader morto da pochi giorni, il 21 di dicembre. Don Fabio Baroncini era nato a Morbegno il 28/2 del 1942. Resta a Varese per 20 anni, dal 1942 66 al 14 dicembre del 1986 ed è una figura di spicco della Chiesa locale come grande educatore, come grande uomo di cultura. L'incontro poi che ha segnato la sua esistenza è stato quello con Don Luigi Giussani. Diceva di se stesso in un'intervista: "Ringrazio sempre il buon Dio di aver incontrato una forma intelligente di esperienza di fede. Il motivo per cui sono di comunione e liberazione è uno solo, perché nel movimento trovo la promessa realizzata dall'intelligenza della fede." Certo, era stato nominato come coadiutore di San Vittore, poi assistente di GS e come insegnante di religione al liceo classico di Varese. Il suo ministero è durato davvero tanto e ha lasciato una traccia profonda nella città. Ma l'incontro ancora dice di sé. L'incontro con Don Giussani mi ha fatto scoprire che si può essere pienamente realizzati seguendo Cristo, ed essere cristiani significa mettere al centro Cristo e tutto c'entra con lui. Dalla cultura alla missione, alla realtà quotidiana, alla famiglia. È Cristo che messo al centro dell'esperienza umana, rende più umana la vita. Bene, con noi abbiamo davvero diverse persone che lo hanno conosciuto, lo hanno incontrato. Possiamo tratteggiarne alcuni aspetti. Non possiamo essere esaustivi su tutto quello che lui ha fatto, ha lasciato davvero nella città di Varese e là dove è stato, perché poi è diventato prevosto, aniguarda, e poi invece la sua ultima parte dell'esistenza l'ha vissuta a Lecco. Allora, con noi abbiamo Carlo Meazza, poi abbiamo Giselle Chiodi, l'ingegner Raimondo Candolla, l'ingegner Carlo Petroni e Patrizia Ricciori. È con noi Carlo Meazza, fotografo d'eccezione, grande veramente, ed è lui che ha fotografato diverse volte Don Fabio Baroncini, lo ha incontrato anche come collega al liceo classico Cairoli. Grazie Carlo di essere con noi.
Niente, grazie a voi.
Ecco, l'immaginetta del funerale è proprio una tua fotografia.
Sì, me lo hanno detto. Quella fotografia io l'avevo fatta quando avevo realizzato un libro all'inizio del 2000, un libro che si chiamava Varese 50 modi di descrivere la città. Avevo chiesto a 50 persone di raccontare quale fosse stata Varese nella loro vita, cosa aveva rappresentato per loro personalmente, sia da un punto di vista professionale, di vita in generale, dei sentimenti, eccetera. E tra le 50 persone avevo pensato di chiedere a Don Baroncini, proprio per la sua esperienza di prete a Varese, di insegnante al liceo classico Cairoli, dove si trovava ad insegnare insieme a Cesare Revelli, che era su posizioni opposte da un punto di vista ideale e politiche. Ecco, quindi quella fotografia viene da quel libro, e quando appunto ho saputo che Don Baroncini era morto, mi sono permesso di darla, di farla vedere.
Grazie, tu sei stato anche collega di Don Fabio, no? Ecco, ci puoi
Beh,
raccontare qualcosa?
collega è un po' esagerato, nel senso che tra il 68 e il 72 io avevo delle supplenze lunghe di educazione fisica al liceo classico Cairoli che mi permettevano di mantenermi all'università. In quegli anni, appunto, insegnava religione Don Fabio e storia e filosofia professor Revelli, ed erano scontri ideologici, no, ideologici, politici, ideali, filosofici, certamente, e pedagogici, certamente di alto livello, che avvenivano durante i consigli di classe, ma non solo. Revelli era un credente marxista e Don Fabio era un prete. e quindi è tutte e due persone di grande levatura culturale. Ricordo una volta, durante un consiglio dei professori che il preside Bolgeri aveva convocato per non so quale faccenda, il consiglio dei professori è iniziato alle 2 del pomeriggio e andava avanti verso pomeriggio tardi. Alle 7 Bolgeri aveva detto che ognuno poteva andare a casa a mangiare, che ci saremmo ritrovati poi alle 9. Io sono arrivato in anticipo e salgo le scale, percorro il corridoio per arrivare in questa sala, questa aula dove c'era appunto il consiglio, e sento da lì arrivare dei cori di montagna. Entro e c'erano Cesare Revelli, Don Fabio Baroncini e il professor Mainetti che cantavano la Montanara. Mancava soltanto un fiaschetto di vino e poi era veramente una scena molto, molto carina e molto divertente, pensando a quanto avevano litigato dalle 2:30 fino alle 7 e quanto poi sono andati avanti a litigare una volta ripreso il consiglio, litigare, discutere, discutere animatamente. Però quella cosa che cantavano assieme le canzoni di montagna mi aveva fatto molto piacere e aveva riportato un po' tutto a delle dimensioni più umane.
Quindi lui aveva una stima profonda anche verso chi non era d'accordo con lui, insomma, ecco, questo mi sembra una
Questo
cosa importante.
io non lo posso dire con certezza, nel senso che lui era una persona anche aspra nella maniera di comunicare, nella maniera di essere. Certo, era aspra, cioè era una persona molto diretta, non mandava a dire le cose, questo no di sicuro. Io qua sono stato 2 anni in GS tra il 64 e il 66, poi mi sono allontanato, ma l'amicizia e la stima reciproca con Don Fabio Baroncini è continuata poi sempre. Poi certamente ci siamo persi di vista, non so lui cosa pensasse di me per il fatto che mi ero allontanato da GS, non credo che avesse sottolineato troppo questo mio dissenso, perché poi quando ci si incontrava si faceva festa, ecco, mi è
Bello,
capitato di
bello
incontrarlo.
davvero. Grazie Carlo, so che sei andato anche in montagna con lui, ma davvero voglio proprio ringraziarti perché sei stato il primo di questo lunga intervista che ha voluto, che comunque lo ha conosciuto bene, ha conservato un'amicizia fino alla fine della sua esistenza. Ti ringrazio di cuore per questo tuo racconto, per questa tua esperienza e poi continueremo la conversazione con Giselle Chiodi, con Patrizia Reggiori, con l'ingegner Carlo Petroni e Raimondo Gandola. Grazie e buona giornata a te.
Bene, buongiorno.
Bene, allora Giselle, tu come l'hai conosciuto, come l'hai incontrato?
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, io sarò molto semplice. Io ho incontrato Don Fabio attraverso mio marito soprattutto. Prima lo conoscevo solo di vista, perché io sono entrata nel movimento di Comunione e Liberazione quando avevo 18 anni. E il Carlo mi ha presentato Don Fabio prima che ci sposassimo. E mi ha portato soprattutto a casa sua proprio, perché lui era di casa. E conosceva molto bene la mamma Pina e diceva che Carlo era il suo bagai. Don Fabio per me è stato da subito un secondo padre. Mi è stato molto vicino, soprattutto durante la mia conversione, prima di sposarmi, che mi sono convertita a San Vittore nell'anno 78. Certamente, Don Fabio non aveva un bel carattere, non era facile rapportarsi con lui, ma la sua figura per me è stata proprio una figura che ha sempre testimoniato Cristo, come dicevi tu. E mi ha sposato e sua madre è stata anche testimone di mio marito, del Carlo, per cui sempre siamo stati come se fossimo una famiglia. Don Fabio è stato a fianco a me, alla mia famiglia, e sempre Per esempio, farei degli esempi. Quando mi sono sposata all'inizio, Don Fabio c'era Monsignor Alberti come parroco a Varese, come prevosto a Varese. Don Fabio faceva la messa alle 9 la domenica sera, portava tutti i preti sempre a casa delle famiglie del movimento e venivano tutti con cabaret di pasticcini e ci si trovava insieme. E si passavano dei momenti veramente intensi di bellezza e questo l'hanno anche visto i miei figli da piccoli proprio, per cui Don Fabio in casa nostra era una figura paterna anche per i miei figli. Facevamo da quando mi sono sposata, abbiamo sempre fatto tutti i Natali insieme fino a quest'anno, 42 anni di Natale insieme con la famiglia amicale. E ne hanno goduti i figli e anche i nostri nipoti di questo privilegio. E a lui piaceva moltissimo giocare a carte e facevamo anche l'ultimo dell'anno, Capodanno. Eravamo in pochissimi e lui piaceva sia i fuochi artificiali, diciamo, e amava giocare a carte e diceva che la partita alla fine dell'anno era decisiva. Ecco, quando nell'86 poi è andato a Niguarda, per noi non è mancato questo affetto e questa presenza, non è mai venuto meno, diciamo, e per cui ci ha sempre accompagnato nelle scelte della nostra vita. Quando sua madre è morta, mi ha chiamato un giorno e mi ha chiesto di prendere cura di lui. Mi ha chiesto di essere come una figlia e questo mi ha veramente fatto sentire ancora più vicino, più figlia e lui più padre, con molta discrezione, tutta con molta discrezione. E di lui, devo dire la verità, mi ricordo due cose molto importanti per la mia vita. Quando mio marito è morto, una sera l'ho chiamato e è venuto alle 11 di sera ed era già a Niguarda. Gli ho detto: Don Fabio, io non accetto questo dolore, questa morte di mio marito. E lui mi ha detto: ogni dolore è per una grazia più grande, per un bene più grande. E bisogna offrire tutto a Dio. E da quel momento lì ho davvero guardato anche la morte di mio marito con uno sguardo di bene. E questo vale anche, ricordandomi, facendomi memoria di questo, vale anche per la sua morte che ci ha lasciato. E lui ci ha sempre comunque accompagnato. E l'ultima cosa che volevo dire, volevo prendere l'ultima riga di quello che ha detto all'omelia del Carlo. Lui diceva: questo amore all'umano fondato sull'amore a Cristo che rende capaci di giudicare l'esistenza abbracciandola e amandola sino in fondo. Addio, Don Fabio.
Grazie Giselle, poi eventualmente puoi intervenire, siamo con altre persone e puoi aggiungere altre cose. Diciamo che la sua proposta, che era una forma di fede in cui l'intelligenza e l'umanità venivano esaltati, ma venivano anche realizzati quotidianamente in una comunione, in una dimensione comunitaria molto profonda. Per cui questa proposta era una proposta a tutti, molti l'hanno seguito e sicuramente il suo lungo periodo varesino è stato segnato da tantissimi incontri con molteplici proposte culturali, dei film, dei libri, ci ha fatto leggere di tutto, insomma, vagliate tutto, trattenete ciò che è buono, ciò che è bello, diceva. In una riflessione continua comunitaria ci ha portato anche al mare, cosa non da lui, perché lui amava fortemente la montagna, ma si sono generati rapporti davvero così profondi che aiutato, proprio aiutando nella crescita tante persone che sono diventate delle personalità aperte e libere. Ecco, e con noi Patrizia Reggiori, volevo sentire da lei proprio il suo incontro, come questo incontro ha definito e ha cambiato la sua vita, la vita sua e quella di Alberto, di suo marito.
Buongiorno a tutti. È difficile sintetizzare, ma ci provo. Dunque, io ho incontrato Don Fabio al liceo classico Cairoli, lui era il mio insegnante di religione e devo dire che prima d'allora c'erano stati tanti incontri belli, significativi, importanti, non tantissimi, però ce n'erano stati. Ma l'incontro con Don Fabio è stato proprio caratterizzato da questa parola, che direi è stato un incontro eccezionale. Eccezionale perché nell'incontro con lui cioè, tante parole, tante cose che ero giovane, avevo 15 anni, 16 anni, tante parole che avevo dentro il cuore, dentro la testa, la questione di Dio, la questione della Chiesa, la questione del bene, del male, dell'utilità della vita. Ecco, voglio dire, tutte queste domande, tutte queste attese in fondo, no? La questione del significato del dolore, per
Dolore.
esempio. Ecco, cioè tutte
Cioè,
queste
tutte
cose
queste cose.
hanno trovato una via di risposta. Cioè, hanno trovato in lui una strada in cui io potevo cominciare a camminare, cercando una risposta a tutti questi interrogativi grandi che a quell'età lì segnano l'esperienza in modo molto vivo, no? Dell'umano. Quindi è stato un incontro eccezionale perché sinteticamente corrispondeva, ha corrisposto alle attese più vere, più grandi del cuore. Ma la seconda cosa di questa eccezionalità era che l'incontro con lui non è stato l'incontro con lui, punto. Perché Don Fabio da subito mi è parso una persona colpita da qualcos'altro, segnata da qualcos'altro, a cui introduceva la mia vita. Cioè quello che, e sto parlando appunto sostanzialmente dell'esperienza cristiana di cui allora Don Fabio era responsabile, che era l'esperienza di gioventù studentesca a Varese, che sostanzialmente voleva dire l'appartenenza alla Chiesa dentro quella forma particolare che era gioventù studentesca. Ecco. L'altra cosa eccezionale è che non ho mai avuto l'impressione che il punto ultimo di paragone fosse lui, cioè non era la sua personalità, non mi ha mai richiamato, non solo a me, evidentemente adesso gli dico io, ma il punto ultimo non era il paragone con la sua personalità, no? Ma con quello da cui lui era stato preso, colpito e che poteva diventare una possibilità mia personale, una strada mia personale, attraverso appunto la sequela a lui e alla storia a cui lui apparteneva e che diventava evidentemente una proposta per me e per tutti quelli che lui incontrava. Per cui quegli anni lì sono stati proprio segnati da questo sguardo, da questo cammino in cui uno riscopre la grandezza del suo io, del suo cuore, del suo desiderio infinito, incontra qualcuno che apre una strada che porta a compimento proprio questo livello dell'umanità, senza fare sconti, senza, come diceva anche la Gise prima, non aveva un carattere facile, non era certamente una persona accomodante, eccetera. Cioè, quindi, anche da un punto di vista proprio umano, il rapporto con lui doveva essere voluto, cercato, cioè non era proprio così buttato lì, come dire, senza nessuna implicazione della tua libertà. E in quegli anni, appunto, la parola cultura, carità, missione, cioè diventavano proprio diventavano il pane quotidiano, per cui come dicevi tu prima abbiamo letto di tutto, cioè come dire, l'esperienza del movimento guidata da lui in quel momento lì diventava proprio la possibilità di un'apertura della ragione e di un capire che la tua vita così com'era per quello che stavi facendo aveva un valore culturale immenso, perché era un'ipotesi di significato della realtà. E in questo aprirti a tutti quegli uomini che ti avevano preceduto e che avevano, no, questa genialità dell'umano, per cui abbiamo letto Guardini, Dostoevsky, Eliot, Bernard, non so, vabbè, tutte cose che altrimenti probabilmente io non avrei neanche sfiorato, così
anche
come
Max.
L'arte cioè così come l'arte, la musica, la bellezza del creato, appunto, cioè, no, la carità, cioè questo dono di sé attraverso il gesto della caritativa che imparavi a fare, no? Che eri richiamato a fare, educato, e che diventava questa possibilità di apertura della tua vita e la missione come dimensione normale dell'esistenza di un cristiano. Per cui, per esempio, noi a un certo punto, anni dopo, io e mio marito abbiamo deciso di partire per l'Uganda, dove siamo stati 10 anni. Devo dire che non che questa decisione sia stata particolarmente incoraggiata, sostenuta da Don Fabio, perché anzi Don Fabio, come sempre, quando pone, questo almeno la mia esperienza, quando ponevi questioni decisive per la tua vita, il primo atteggiamento era sempre quello di smontarti, così per vedere, cioè per tastare veramente, no, la tua posizione, togliere ogni formalismo, ogni sublimazione così psicoreligiosa, eccetera. E quindi in questo senso no, non è che lui ci abbia mai, come dire, ma nello stesso tempo, come fa un padre, appunto, ci ha sempre accompagnato con verità, precisione e passione al nostro destino. E devo dire che la cosa decisiva del rapporto con lui rispetto a un certo momento della nostra storia in missione in Uganda, adesso non sto a raccontare perché diventerebbe troppo lungo, in cui insomma c'è stato un momento in cui dovevamo decidere se ritornare in Uganda dopo un anno e mezzo di rientro in Italia, e avevamo 2 figli, io aspettavo il terzo, l'Alberto lavorava, aveva trovato lavoro, eccetera. Quindi siamo andati da lui dicendo: ci hanno rifatto questa proposta e siamo un po' titubanti. E la sua risposta in quel caso lì è stata assolutamente per noi decisiva. Cioè lui ci disse: quello che conta non è sistemare la vita e accomodarla, ma seguire Cristo senza ripensamenti, donando tutto di sé. E i vostri problemi sono problemi borghesi, è una parola che non si dice più adesso, ma che allora evidentemente per noi aveva un certo significato. Ecco, direi che questa è stata una traiettoria, è stato un richiamo all'essenziale, alla verità, decisivo non solo per quegli anni, ma per tutto, no, per tutto il resto della vita. L'ultima cosa che voglio dire è che in tutti questi 40 anni di più, 63 anche di più, in cui siamo stati, la mia famiglia, noi, come diceva anche la Gise prima, accompagnati da questa presenza continuamente tesa all'essenziale, una cosa particolarmente mi ha segnato, che è, come dire, la certezza che dentro la vita posso non temere. Perché nell'appartenenza, e questo lo devo veramente in modo particolare alla sua persona, perché nell'appartenenza alla Chiesa e quindi nell'appartenenza a Cristo, quell'esperienza di compagnia, di comunione, appunto, che ti costituisce, non ti sostituisce niente, non ti risparmia niente, ma rende tutto possibile. La compagnia di Cristo dentro un'esperienza di comunione reale non risparmia niente, voglio dire, ma rende tutto possibile. E questo per me forse è il regalo più grande, vabbè, della vita, cioè proprio non lo so, è la percezione con cui affrontiamo la vita. Quindi sì, in conclusione devo dire che quello che ci ha donato, quello che ci ha lasciato, non se l'è portato via, perché è diventato nostro.
Grazie Patrizia. Ricordo Don Giussani che disse a mio marito: il Signore ama chi dona con gioia, e questo lo ha reso libero anche di scegliere di sposarmi, ecco, e quindi di scegliere proprio la sua vocazione. Diciamo che Don Fabio viveva il movimento proprio aperto a tutte le dimensioni dell'esistenza, dalla cultura, come hai detto tu, la carità e la missione, e quindi proprio alla realtà totale. Bene, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo a parlare e a cercare di conoscere meglio Don Fabio Baroncini. Stiamo parlando di Don Fabio Baroncini, prete davvero un leader nella Chiesa Varesina, un leader, come ne ha parlato anche Costante Portatadino proprio in un articolo per RMF online. Ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato con Giselle Chiodi, con Patrizia Reggiori e adesso con l'ingegnere Raimondo Gandola, che l'ha conosciuto anche lui da giovane e che adesso ci dirà lui la sua esperienza, il suo incontro, come l'ha segnato e come ha cambiato la sua vita. Raimondo.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io ho conosciuto Don Fabio nel 73, quando facevo la terza liceo, perché un mio amico mi ha invitato un giorno a una riunione che allora si chiamava GS, ancora oggi forse, e così ho visto quest'uomo che diceva delle cose, ma non capivo molto sinceramente. Il mio incontro vero è stata poi la vacanza successiva in montagna a Siusi, all'Alpe di Siusi, vacanza estiva 1973, e lì ho conosciuto il Don Fabio in montagna, un uomo appassionato della montagna, ma appassionato della montagna nel senso globale del termine. Intendo dire, gli piaceva andare in cima, gli piaceva camminare, ma gli piaceva anche guardare. Era interessato ai fiori, era interessato, conosceva tutte le montagne, me le avrà raccontate 50 volte, ancora oggi non le so come le sa lui. La prima scalata, chiamiamola così, l'ho fatta con lui e un certo professor Nebuloni, poi purtroppo deceduto in montagna, e siamo andati a fare la Segantina in Grigna. È stata la mia prima via in roccia. Ecco, Don Fabio mi ha trasmesso, io ero già un uomo di montagna, mi piaceva sciare, mi piaceva andare in montagna, ma mi ha trasmesso la passione per la montagna, cioè il guardare la montagna come il bello del creato. Quindi Don Fabio, se andava in montagna, siamo andati tante volte insieme con gli universitari, da adulti, siamo andati a fare ferrate, siamo andati, ma sempre, non so, ti portava a vedere, che ne so, il cimitero che si trovava nel tal posto, il cimitero degli austriaci. Allora si andava lì e si diceva una preghiera per i morti, ti portava a vedere la tal chiesa che era sulla strada, eccetera, eccetera. Cioè, ti portava anche a mangiare, ti portava nel rifugio anche a mangiare, ma non era solo la gita, era proprio la completezza della giornata. E poi si arrivava in cima, si festeggiava, si beveva qualcosa insieme, ma era anche un modo di stare insieme l'andare in montagna, non era solo il camminare, era anche un modo di gustare del creato. Quante volte appunto la spiegazione delle montagne, la spiegazione dei fiori, la spiegazione delle vie, poi i canti, si cantava insieme, era un modo appunto di convivenza bellissima. Io ho imparato da lui centinaia di canti che lui sapeva a memoria e dirigeva in continuazione. Era un modo di stare insieme che mi ha sempre affascinato. Poi ho imparato anche a dirigere da lui. Tante volte l'ho fatto con tanti amici, ma era un, appunto, come già stato detto prima, era un leader e gustava di ogni cosa che trovava sul suo cammino. Tante volte mi ha detto...
Nel mondo c'è un pezzetto in cui lui dice che la sua passione per la montagna gli ha permesso di affrontare anche le paure, di superare le paure e dall'altra parte di cogliere la bellezza, quello che mi stai dicendo tu, era un legame profondissimo che lo portava sempre di più a Dio.
Tante volte mi ha detto, sulla mia tomba scrivete ha vissuto per la precisione, cioè appunto gustava di ogni cosa. E sulla montagna diceva, proprio sul tema che accennavi, quando uno va in montagna e guida deve essere certo, e se per caso dovesse avere delle incertezze deve superarle e continuare il cammino, perché immaginatevi cosa succede a quelli dietro di lui. Quindi era un uomo certo, quando era davanti era una guida sicura. Quante volte siamo arrivati, qualche volta c'è stata anche qualche difficoltà, devo dire, ci accompagnava in centinaia sulla ferrata di fianco al Tires, qualche volta qualche sasso scendeva, quindi qualche spavento l'abbiamo preso, ma senza mai, come dire, agitarsi. Poteva succedere, ma faceva parte delle cose. Quindi non aveva paura della montagna, non aveva paura di niente, era certo di quello che guardava, e come è stato detto prima, lui guardava Cristo. E anche in montagna la sua passione per l'esperienza della persona, perché il problema era la persona che andava in montagna, era come dire completa, ti faceva vedere delle cose che tu da solo non avresti potuto vedere. Per me è stata una guida in montagna, ma è stata anche una guida sulla vita, perché è stato compagno di cammino sempre e anche amico.
E la tua famiglia, per te e per Maria, sicuramente, ecco, vogliamo citare Maria.
Sì, citiamola. È stato anche un amico che ha frequentato tantissimo la nostra casa, quando poi si è spostato a Milano, come è stato detto. Io tutte le settimane, per anni, lo chiamavo, il venerdì gli dicevo, lo chiamavamo zio. Questo è un particolare interessante. Lo chiamavamo zio perché quando eravamo in giro da giovani e qualche volta ci si trovava magari nei rifugi o piuttosto in ristoranti, eccetera, qualche volta noi esageravamo, eravamo un po' chiassosi, un po' rumorosi. Allora lui, per rispetto della Chiesa, diceva, non chiamatemi Don Fabio, perché poi pensano che la Chiesa siamo così. Chiamatemi zio. Allora per me è rimasto lo zio, lo chiamavamo lo zio e così è rimasto. A casa mia si chiamava lo zio, i miei figli invece lo chiamavano il Donfa. Veniva a casa nostra, appunto, per tanti anni io lo chiamavo tutti i venerdì dicendo se vuoi venire a cena, e spessissimo veniva. È stata una guida certa in montagna, è stata una guida certa anche per la nostra famiglia, e alcune difficoltà, soprattutto nei momenti, come dire, fondamentali della vocazione dei nostri e dei nostri figli, il suo intervento è stato determinante. Cioè, la sua guida certa, lui era capace di assumersi delle responsabilità che solo un prete può assumersi, perché quando si tratta di vocazione quando si tratta appunto di scelte vocazionali, la direzione spirituale intesa come giudizio sulla tua vita passa solo attraverso la Chiesa, e quindi solo un uomo di fede può prendersi certe responsabilità e giocarsele appunto come responsabilità propria e come anche responsabilità sugli altri. Quindi sulle questioni della vita lui c'era sempre.
Ti ringrazio tantissimo, davvero. Scusa, ringrazio te. Per questo legame che tu hai detto fondamentale per lui con la montagna, che era un legame profondo con Dio. Ringrazio te, ringrazio Maria, che non è stata in video, ma sicuramente è stata una figura determinante e molto, molto amata da lui. Abbiamo ancora una pausa musicale, poi continueremo a parlare sia con l'ingegner Carlo Petroni, che è responsabile della comunità di Comunione Liberazione di Varese, sia con il fotografo Carlo Meazza. Stiamo tratteggiando la figura di Don Fabio Maroncini, che fu davvero un prete importante, decisivo per moltissimi di noi, ha davvero affascinato, attratto a sé, ma non a sé, a Cristo proprio, come benissimo ci hanno raccontato le persone che abbiamo ascoltato finora. È con noi anche l'ingegner Carlo Petroni, che è responsabile di Comunione Liberazione di Varese, e a lui vogliamo chiedere proprio qual è stato l'impatto di Don Fabio sulla comunità di Varese, come l'esperienza, come, che traccia ha lasciato proprio nel movimento. Noi lo possiamo vedere ancora oggi.
Innanzitutto saluto tutti, ringrazio dell'invito a questa possibilità di ricordare innanzitutto per noi chi era e chi è Don Fabio per noi oggi, perché, come è stato accennato, è una presenza che tuttora segna la nostra vita. E forse proprio questo potrei partire nel testimoniare, cioè nella mia vita Don Fabio è sempre stata una presenza. Questa parola, una presenza, significa qualcosa che può non essere lì fisicamente vicino a te, ma che entra dentro nel tuo modo di guardare la realtà. Uno si scopre negli anni a guardare la realtà con gli occhi di un altro. E questo è accaduto nel tempo, non è accaduto immediatamente. Sono di estrazione laica, la mia famiglia non è una famiglia cattolica, e negli anni immediatamente susseguenti alle scuole elementari, all'inizio delle scuole superiori, vivevo come i ragazzi di quegli anni lì, insomma, nel periodo degli anni, alla fine degli anni 70, con la testa sicuramente dappertutto tranne che la Chiesa. Per me la Chiesa era qualcosa che somigliava molto alla superstizione, potrei dire, non più che qualcosa di superstizioso, e anzi vivevo proprio anche una forte ribellione ai tentativi che il contesto in cui vivevo, dall'ora di religione fino all'oratorio, ti portava ad approcciarti a questa realtà. La primissima introduzione fu un'amicizia nata con alcuni ragazzi che guidavano un allora nascente gruppo scout che si affiancava allo scoutismo ufficiale, prendendone solamente alcuni spunti per poi diventare una possibilità educativa per i ragazzi. E questi amici, questi ragazzi erano universitari e facevano appunto, come qualcuno ha accennato prima, un gesto di caritativa, cioè di dedicare il proprio tempo all'educazione dei più giovani attraverso lo schema scoutistico, mi raccontarono di essere appartenere a questa realtà di gioventù studentesca. Ma io venivo, ci tengo a sottolinearlo, era qualcosa che dire distante dalla mia sensibilità è di poco. Ero veramente uno scatenato nella maniera proprio opposta a questo tipo di direzione. E quindi nei primi anni delle superiori, quando questi amici mi invitarono, mi indirizzarono a questo gruppo, incontrai lì per la prima volta, senza avere particolari rapporti di amicizia con nessun altro, questo prete che una volta al mese faceva un momento di catechesi al Collegio Sant'Ambrogio, si chiama Scuola di Comunità, questa catechesi, che poi veniva ripresa nei vari licei con dei momenti invece più brevi, più semplici, chiamati raggi. E per me fu veramente una folgorazione, perché quando uno incontra nella propria vita qualcosa di totalmente corrispondente, le due dimensioni, tra l'altro lui sottolineava sempre, cioè la ragione, la capacità di riconoscere la verità e l'affezione, la capacità di aderirvi, la possibilità che l'uomo ha riconosciuto la verità di poterla abbracciare, nell'incontro con lui divennero effettivamente esperienze nella mia vita. Certo, ne parlo con la coscienza e l'esperienza dei miei 55 anni, ma è a distanza di anni che si capiscono tante cose, che come si riconosce come questi semi piantati nella propria vita sono prima germogliati e poi fioriti, perché allora evidentemente non mi raccorgevo di questo che vi sto dicendo, ma di sicuro avevo questa esperienza, chiamiamola disarmante. Sarei andato contro me stesso se non avessi voluto riconoscere la totale corrispondenza, simpatia, interesse, desiderio di voler vivere come in qualche modo questo prete burbero e spigoloso viveva. E qui posso dirvi, anche per così, per accennare un po' anche alla domanda che facevi tu, Angela, era inevitabile che stare con lui diventasse un momento interessante di vita vissuta per te, se stavi, oppure vedevi come lo faceva lui. Dico solamente che io mi ricordo questa messa del giovedì sera a San Vittore alle 9, dove, finita la messa, con invidia, pensa, un ragazzo di 16 anni invidiava un prete che aspettava gli altri preti della Basilica. Mi ricordo Don Luigi Balconi, Don Giulio Greco, Don Giampaolo Ermoli, che conosciamo benissimo, che insieme a lui salivano in questa Fiat Punto e partivano per una serata in amicizia, magari andando a trovare qualche amico di Varese, cenare assieme. E tu capivi che quello lì era un modo bello di vivere. Tu mi chiedi che segni ha lasciato Varese, ma questo modo...
Sì, perché Carlo, la comunità di Varese è una comunità molto unita, io l'ho sempre percepita così, una comunità molto grande e molto unita, in una comunione che è rimasta da decenni, e questo davvero è un segno grandissimo per tutti coloro che ci hanno incontrato, cioè ha lasciato questa impronta, l'ha lasciata proprio facendo costruendo un legame anche generativo tra le diverse generazioni, che si vedeva soprattutto nelle vacanze in montagna, no? Ecco, questo credo che ci sia tuttora, insomma, no? Non è così?
Assolutamente lo si riconosce, ma perché non ha mai avuto il problema di legare le persone fra di loro. Questo aspetto che tu descrivi nasce perché ciascuna persona era legata all'origine. stando con lui, inevitabilmente venivi richiamato al punto essenziale della propria vita, che era il rapporto con Cristo, che lui viveva dentro, nella sequela della Chiesa e dei rapporti che lo generavano, che erano Don Giussani, che era anche la guida del movimento, come lo è stato allora Don Giussani, come lo è adesso Don Caron, la possibilità di essere generato faceva in lui la possibilità di generare a sua volta. E il legame che lui ti testimoniava rispetto a Cristo era il punto, il centro di gravità che poi univa le persone. Non ha mai avuto il problema di generare l'unità. Ripeteva spesso, l'unità viene dopo, l'unità è un dono, così come la comunione è un fatto che accade fra di noi, occorre riconoscerlo. Se pensi di costruirla la comunione, o se pensi di costruirla l'unità, tu costruisci la tua idea di unità e la tua idea di comunione. Invece unità e comunione sono ciò che genera una presenza, ritorno alla parola usata all'inizio, la presenza di Cristo fra di noi. Questa presenza di Cristo genera per sua natura, per la sua potenza misteriosa e graziosa, questa possibilità che dura nel tempo e non viene attaccata. La comunità di Varese ha subito tantissimi avvenimenti bellissimi, meravigliosi e drammatici, e dentro tutti questi avvenimenti la presenza di Cristo, riconosciuta e amata nella Chiesa e nel movimento, ha fatto diventare tutti questi fatti delle occasioni, delle possibilità, un passo di fede più matura e più vera e più viva, e non ha mai, distrutto e non ha mai spaccato.
Grazie davvero Carlo. La riconoscenza di Varese è stata grande, perché quando Don Fabio se ne andò pubblicarono sulla Prealpina con una grande foto: grazie Don Fabio per averci insegnato il gusto della libertà. Bene, stiamo terminando questa conversazione che ha avuto al centro la figura di Don Fabio Baroncini. Ringrazio di cuore Patrizia Reggiosi, Gisel Chiodi, l'ingegner Petroni e Raimondo Gandolla per aver contribuito a farci conoscere di più la personalità di quest'uomo. Davvero un vero uomo di fede, un vero cristiano, un vero sacerdote ambrosiano. Se volete fare un saluto, lo potete fare alle persone che ci stanno ascoltando. Giuseppe.
Ringrazio tutti, perché possiamo dire che grazie a Don Fabio per averci testimoniato la bellezza della fede.
Patrizia?
Grazie di averci dato questa possibilità di testimoniare, di raccontare questo pezzo così importante della nostra vita, e questa strada c'è ancora per tutti.
Raimondo.
Grazie, ringrazio anch'io tutti. Se siamo qui è perché tutti insieme, perché abbiamo avuto l'occasione di conoscere Don Fabio, che è ancora qui presente in mezzo a noi e ci accompagnerà per il resto della nostra vita. Grazie a tutti.
Carlo.
Sì, ringrazio te, Radio Missione Francescana, per questa bellissima occasione. Ci ritroviamo adesso in un contesto sociale difficile, in un momento storico particolare, a voler bene, ad amare la Chiesa, ad amare chi la guida, perché abbiamo incontrato uno che l'ha amata così e ce l'ha fatta vedere interessante e corrispondente per ciascuno di noi. Quindi grazie al Signore che ce l'ha dato.
Bene, questa trasmissione sarà poi sul sito e sarà poi si potrà risentire. Grazie a tutti voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo momento. Buona giornata a tutti.